Allora, questa mattina dunque andiamo, prima andiamo dal Nuovo Testamento, andiamo in Filippesi 4, i versetti dal 4 al 9. Pagina 1172. Io porrei, cioè non è che siamo apposta qua per porre mente quello che uno che legge
4
esatto,
fino a
Filippesi
9.
4 fino al 9, capitolo 4, i versetti dal 4 al 9.
Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla. Ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi.
Grazie. Cari fratelli e sorelle, che bellissime consolazioni, che bellissime parole che non sono così scritte a caso e sono parole che restano nel vuoto. La premura di Paolo, lui dice, non sono cose che scrivo di mio pugno, ma sì, di mio pugno, ma sono cose che mi sono dettate dallo Spirito di Dio. Dice, rallegratevi sempre, poi dice, ripeto, ripeto. Lo dice due volte, rallegratevi. Ed è veramente motivo, se veramente abbiamo creduto, ma e questo lo dobbiamo sempre capire col tempo, questa allegrezza, questa gioia che rimane nel credente, c'è, ed è una gioia grande. Adesso leggiamo anche ancora un altro paio di cose. Andiamo nel libro di 1 Cronache, capitolo 15, però leggiamo dall'1 al 17, poi al 16, poi saltiamo e passiamo dal 25 poi fino alla fine del capitolo. Mara, vedo che è pronta.
Davide si costruì delle case nella città di Davide, preparò un luogo per l'arca di Dio e innalzò una tenda per essa. Allora Davide disse: Nessuno deve portare l'arca di Dio tranne i Leviti, perché il Signore ha scelto loro per portare l'arca di Dio e per essere suoi ministri per sempre. E Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per trasportare l'arca del Signore al luogo che egli le aveva preparato. Davide radunò pure i figli di Aronne e i Leviti, dei figli di Keat, Uriel, il capo, e i suoi fratelli, 120 dei figli di Merari, Asaia, il capo, e i suoi fratelli, 220, dei figli di Gerson, Ioel, il capo, e i suoi fratelli, 130, dei figli di Elisaf, Fan, Semaia, il capo, e i suoi fratelli, 200, dei figli di Ebron, Eliel, il capo, e i suoi fratelli, 80. Dei figli di Uziel, Amminadab, il capo, e i suoi fratelli, 112. Poi Davide chiamò i sacerdoti, Sadoc e Abiatar, e i leviti Uriel, Asaia, Ioel, Semaia, Eliel e Amminadab, e disse loro: Voi siete i capi delle case patriarcali dei leviti. Santificatevi, voi e i vostri fratelli, affinché possiate trasportare l'arca del Signore, del Dio di Israele, nel luogo che io le ho preparato. Siccome voi non c'eravate la prima volta, il Signore, il nostro Dio, fece piombare un castigo fra noi, perché non lo cercammo secondo le regole stabilite. I sacerdoti e i leviti dunque si santificarono per trasportare l'arca del Signore e del Dio di Israele. I figli dei leviti portarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe come Mosè aveva ordinato, secondo la parola del Signore. Davide ordinò ai capi dei leviti che chiamassero i loro fratelli cantori a prestare servizio con i loro strumenti musicali, salteri, cetre e cembali, da cui trarre suoni vigorosi per cantare in segno di gioia.
Del 25.
Davide, gli anziani di Israele e i capi di migliaia si misero in cammino per trasportare l'arca del patto del Signore della casa di Obed Edom con gioia. E poiché Dio prestò assistenza ai leviti che portavano l'arca del patto del Signore, fu offerto un sacrificio di 7 tori e di 7 montoni. Davide indossava un mantello di lino fino, come anche tutti i leviti che portavano l'arca, i cantori e Kenania, che dirigeva la musica tra i cantori. E Davide aveva un mantello, un efod di lino. Così tutto Israele portò l'arca del patto del Signore con grida di gioia, a suon di corni, di trombe, di cembali e di salteri e d'arpe. Quando l'arca del patto del Signore giunse alla città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardava dalla finestra e vedendo il re Davide che danzava e saltava, lo disprezzò in cuor suo.
Fratelli, è un racconto che dovrebbe farci pensare molto ed è strettamente legato a quello che abbiamo letto poco fa in Filippesi. Dunque, per avere gioia, le cose vanno fatte con le regole che il Signore ci viene chiesto. E a un certo punto, dopo che Davide chiamò i sacerdoti e i capi delle case patriarcali, dice: santificatevi prima di portare l'arca, dice: santificatevi voi e i vostri fratelli affinché possiate trasportare l'arca. Ma sappiamo che cosa c'era nell'arca, cosa l'arca rappresentava, cosiddetta l'arca del patto. E poi gli ricorda che siccome voi non c'eravate la prima volta, il Signore, il vostro Dio, fece piombare un castigo fra di noi, perché l'avevano fatto senza le regole, quindi senza, perché non cercammo, non lo cercammo secondo la regola stabilita, insomma hanno fatto di testa loro saltando quello che il Signore aveva ordinato. E poi più avanti ancora, tanto per sto riassumendo un po' quello che c'è scritto velocemente, viene trasportata l'arca con grande gioia, con strumenti musicali eccetera eccetera, da cui trarre suoni vigorosi per cantare in segno di gioia, per cantare in segno di gioia. Poi ancora termino, ho saltato questa parte perché ci saremmo persi, tanto è una parte che poi se volete leggere a casa non è proibito, cioè tutta una serie di nomi, ce ne sono veramente tanti e rischiavamo di perderci. E poi ancora, finalmente, dice ancora una volta al versetto 25, Davide, gli anziani di Israele, i capi di migliaia si misero in cammino per trasportare l'arca del patto del Signore dalla casa di Obed-Edom con gioia, perché era una grande gioia, perché la presenza del Signore rappresenta sempre una grandissima gioia, tant'è che al momento così tutto Israele portò l'arca, e qui ribadisce sempre di nuovo, del patto del Signore con grida di gioia, quindi cioè sapevano, conoscevano il Signore, e chi lo conosceva proprio gridava di gioia, perché non gridavano di gioia. L'unica che invece ha disprezzato Davide era la Michal, che era la figlia di Saul, e lo disprezzava perché ha visto che il re si era messo a ballare, a danzare, e lo disprezzò in cuor suo, perché non come suo padre non lo stolto, e il Signore gli ha tolto il regno e ha fatto quello che ha fatto. E poi ancora andiamo in Giosuè 3, però qui leggo io qualche, qui ci troviamo di fronte, pagina 222-223, ci troviamo di fronte al passaggio del fiume Giordano, no? Ed è bello pensare una cosa, più che pensarla è così. Dopo tutto questo tragitto che portò gli ebrei in questo girovagare nel deserto, vediamo che Giosuè si alzò la mattina di buon'ora con tutti i figli di Israele. Stavano affrontando un qualcosa di nuovo. Essi arrivarono al Giordano e là si fermarono prima di oltrepassarlo. E poi, qui sì, chi vuole può studiare, e parla: dopo 3 giorni gli ufficiali percorsero tutto l'accampamento e diedero questo ordine al popolo: quando vedrete l'arca del patto del Signore, vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa. E poi doveva esserci una certa distanza, mi pare che equivalga a circa 1 chilometro, i famosi 2000 cubiti. Dice: non vi avvicinate ad essa affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati da quella via. Giosuè disse al popolo, ecco qua di nuovo, cari fratelli e sorelle, santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Quindi c'è anche bisogno di questo. Se vogliamo avere gioia e felicità, dobbiamo santificarci. Tutti quelli che sono chiamati, loro erano chiamati per passare il Giordano, ma dovevano santificarsi. Poi Giosuè disse ai sacerdoti: prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo. Ed essi presero in spalla l'arca del patto e camminarono davanti al popolo. Poi vado, ma lo leggo, tanto non è... Il Signore disse a Giosuè: oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè, così sarò con te. Perché gli uomini hanno sempre bisogno di, purtroppo, di dimostrazioni pratiche, no? Cioè fai un miracolo che crediamo. Tu darai ai sacerdoti che portano l'arca del patto quest'ordine. Cioè non è che... Quando siete giunti alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. Giosuè disse ai figli di Israele: avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Poi Giosuè disse: da questo riconoscerete che l'Iddio vivente è in mezzo a voi, che egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, gli Ittei, gli Ivei, i Ferizzei, i Girgasei, gli Amorei e i Gebusei, o Gebusei, come preferite. Ecco l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano. Prendete dunque 12 tribù, 12 uomini fra le tribù di Israele, uno per tribù. E non appena i sacerdoti portano l'arca di Dio, Signore di tutta la terra, avranno posato le piante di piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. E così succede. E mi fermo qua. E poi c'è dall'altra parte la parte che va nel Mar Morto, che noi ricordiamo, mi ricordo perché avendolo visto fisicamente più di una volta, mi ricordo il luogo, no? E cosa succede? Succede, qui, anche qui per la seconda, succede una seconda volta che il Signore interviene per far passare il popolo all'asciutto. La prima volta abbiamo visto che è successo nel Mar Rosso, e la seconda volta succede qui. Ma soprattutto le richieste che il Signore ci fa sono, e Paolo insiste, dice: rallegratevi, dovete essere allegri. Io penso, è un momento particolare quello dell'incontro con il Signore, quando il Signore sta operando per noi e abbiamo queste promesse in trepida attesa. E vediamo come la mattina di buon'ora Giosuè e il popolo si sono alzati in questi posti che sono meravigliosi. E riuscire ad entrare in questa atmosfera, conoscendo un po', diciamo, quello che sono questi posti, è un qualcosa che ti prende veramente dentro. Ma cari fratelli e sorelle, per poter essere alla presenza del Signore dobbiamo un po', se è possibile, ma lo diciamo in tante occasioni, dobbiamo un po' dimenticare quelli che sono gli affanni quotidiani, i pensieri stupidi che abbiamo spesso e volentieri, che non servono proprio a niente, no? sono una moltitudine di pensieri che ci tolgono la gioia e la presenza del Signore, perché questo è il problema. Tutti questi pensieri, queste ansie, queste cose ci tolgono questa gioia. Quando appunto le parole del Signore Gesù che dice non siate in ansietà solleciti per nessuna cosa, no? Per la vostra vita, eccetera, eccetera. Il Signore fece grandissime cose e grandissimi miracoli al tempo di Mosè, li ha fatti sempre, però al tempo di Mosè, di Giosuè, e vedete, non c'era nessuna televisione a riprenderli. Come oggi, qualsiasi piccolo, cioè, se non c'è quello, pare che non ci sia niente di importante. Non c'era nessuna televisione a riprendere, non c'erano voci di cronisti stupidi, come potrete notare, perché ormai ce ne sono talmente tanti, e poi un po' come sono costretti, sei un po' impacciato quando racconti le cose, questi cronisti stupidi a banalizzare, a togliere la santità di quel che era successo. Fortunatamente non c'erano queste cose, quindi la nostra gioia è quando contempliamo la gloria del Signore, del Creatore di ogni cosa che era in mezzo al suo popolo. Era l'alba, cari fratelli e sorelle, di un nuovo giorno, perché Israele stava per entrare a sconfiggere tutti i suoi nemici. Quindi però c'è una piccola cosa, si fa per dire, agli israeliti non restava che fare una cosa, quella, come sta scritto, di eseguire tutti gli ordini del Signore. Ecco, noi dovremmo imparare questo. E invece, e questo non lo dico, non è una scusa, perché noi veniamo sempre con l'idea che il Signore ci deve sempre perdonare, ci deve sempre scusare. Cioè, ma questo non è un atteggiamento corretto. Ma davanti all'arca del Signore, secondo voi, uno poteva andare così a caso? Vi ricordate quello che per errore toccò l'arca e restò fulminato, morì immediatamente? Cioè, la santità del Signore non significa il fatto che Cristo ci ha dato la possibilità di accedere e parlare direttamente con il Signore, questo non ci garantisce una confidenza oltremodo. Il Signore rimane sempre quello dell'arca, non è un altro Signore, è sempre Lui che ci dà la gioia se abbiamo capito e compreso tutte le cose. Altrimenti il Signore ha bisogno di tutto il rispetto dovuto, sempre, ora. Il Signore è tre volte sacro. Dobbiamo smetterla sempre con questi atteggiamenti, cioè farci un Dio a modo nostro, no? Con queste, quelle che sono le nostre misure. Allora, non rimane che eseguire gli ordini del Signore, che sono scritti da sempre. E ovvio che la canzone che ho sentito prima è molto bella, è bellissima, qual di peccato piene, certo. Però da lì in avanti non mai che tutte le domeniche qual dei peccati più ne sono, perché tanto no. E anche lì bisogna stare molto attenti, no? Il Signore è in mezzo a loro, è in mezzo a chi vuole e chi lo cerca con cuore sincero, abbiamo visto prima, per poter essere fiduciosi, felici e fiduciosi. Ecco, e ad aspettare con calma l'adempimento delle sue promesse, che sicuramente manterrà. Il Signore ha condotto il popolo fino prima che entrassero e poi ha compiuto ogni cosa e ha sconfitto egli stesso tutti i nemici di Israele. Però dovevano ascoltare la sua voce. Noi non possiamo continuare a vivere, anche se viviamo nel mondo, non apparteniamo al mondo, al suo sistema, alle sue cose. Ancora una volta, come abbiamo visto prima, una seconda volta viene il miracolo della separazione delle acque. Il popolo era grande, si trovava in una terra nuova che non conosceva, capisci? Ecco perché l'arca andava davanti e i sacerdoti, non con i sacerdoti, e dietro il popolo a una certa distanza, anche perché se fosse stato troppo vicino non l'avrebbero neanche visto. Ma è meglio mantenere la distanza, no? Dalla santità del Signore. Per poter in qualche modo gioire dobbiamo santificarci. E qui viene detto in più di un'occasione, e il Signore poi lo dice nel Nuovo Testamento, siate santi perché io sono santo. E qui i sacerdoti stessi, prima di andare, dice, santificatevi voi i vostri fratelli. E sicuramente quello che è successo, l'evento più, quello dell'uscita dall'Egitto, è uno degli eventi storici più più profondi proprio di tutta la storia, no? In tutto il mondo si ricorda l'uscita dall'Egitto degli ebrei. E nessuno, se non gli stolti, possono pensare che questo fatto non sia avvenuto e non sia vero. Dall'Egitto sono passati attraverso questo grande e spaventoso deserto, come dice il Signore, no? Abbiamo visto che potevano fare la strada più breve, invece poi il Signore gli ha fatto fare tutta un'altra strada, che è anche compatibile con quello che sono stati i loro peccati, perché, parliamoci in italiano, il Signore conosceva bene quello che è il loro cuore. E quindi avvengono due fatti straordinari, io ci credo pienamente, sia all'apertura delle acque del Mar Rosso e sia al fatto che il fiume Giordano a un certo punto si interrompe e queste acque fanno muro da una parte e dall'altra, quindi si crea una barriera, però si crea la terra asciutta per far passare il popolo, e questo è molto bello. Poi vediamo un attimino più avanti che Davide danzava davanti all'arca del Signore ed erano danze di gioia, cari fratelli e sorelle, perché è una cosa grande avere il Signore nella propria vita. E si capisce, lo capiamo anche dalla parola che abbiamo letto prima in Filippesi, ma poi lo vediamo anche dopo, perché sapeva che lì c'era la presenza di Dio. Ecco, io mi chiedo come i credenti oggi non percepiscano nel loro cuore questo, ma non solo durante lo studio, durante le giornate, durante il lavoro. Noi siamo come c'è scritto il profumo di Cristo, e gli altri dovrebbero accorgersi di questo fatto, no? E le nostre parole dovrebbero essere parole di consolazione, dovrebbero essere parole di sapienza, perché il Signore ha detto: io vi darò una parola alla quale nessuno potrà resistere. E allora questo Dio ha chiamato un giorno ognuno di noi, e per dargli nel cuore chi ha questa relazione con il Signore questa grande felicità. E non dobbiamo sempre chiuderci dietro i pensieri, ma dobbiamo vivere davvero, percepire davvero questa presenza, come la percepiva Davide, come la percepiva tutto il popolo che danzava alla presenza del Signore. E ancora più oggi noi dovremmo avere questa consapevolezza, sapendo ora a cose compiute che il piano di Dio si è realizzato perfettamente nel Messia di Israele, in Gesù Cristo, per il nostro bene, per darci la vita eterna, per darci un corpo nuovo e per darci l'eternità. Quelli che credono che la vita è tutta qua sono dei disperati e continuano a guardare sempre indietro e continuano a guardare le persone che vanno avanti nel tempo e continuano a disfarsi, no, per un motivo, per un altro e per un altro ancora. Sono persone senza speranza, mi dispiace per loro. Invece noi abbiamo la presenza del Signore, no? Io spero noi, e lo spero veramente con tutto il cuore. La presenza del Signore porta gioia, sapere che Egli è per noi come lo fu anche per Israele. Questa è una cosa importante. Ma per noi chi? Per noi peccatori, per noi superficiali, per noi che tutti i giorni, tutte le settimane continuiamo a farci i cavoli nostri, no? E poi forse nel momento del culto può essere che riesco a collegare qualche parolina per e poi dico: vabbè, Signore, perdonami, non sono capace, ma non perché non sono capace, perché posso essere incapace in tante cose, ma nel circoncidere il tuo cuore di questo dovresti essere capace. Non c'è niente che mi dia più gioia della presenza del Signore, io lo dico per me personalmente. Per me è il momento più alto, il momento che mi esalta di più in tutta la giornata e in tutta la settimana. Quando percepisco la sua presenza è perché mi sono isolato, è perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, no? I miei pensieri sono diversi, a me non interessa ciò che gli altri pensano, ciò che gli altri fanno. In quel momento io provo gioia, è una gioia vera, perché veramente si sentono, si percepiscono le consolazioni del Signore. Al versetto del capitolo che abbiamo visto prima di Giosuè c'è un bel invito: avvicinatevi, dice. Avvicinatevi ed ascoltate le parole del Signore vostro Dio. È un altro ordine, non è se vuoi avvicinarti, cioè se tu appartieni al Signore ti avvicini e ascolti questo. E poi gli fa la promessa, da questo riconoscerete che io sono il vostro Dio, perché tutti i vostri nemici saranno sconfitti davanti a voi. E l'ultimo nemico, c'è scritto, è la morte, che il Signore ha sconfitto. Già, non è che lo deve sconfiggere, l'ha sconfitto. Quindi dice, dov'è morte il tuo dardo? Ecco, io l'ho sconfitto nella vittoria. Cristo ha sconfitto questo, e questa è la mia, mi dà questa gioia, di cui Paolo nuovamente dice, rinnovate questa gioia, ve lo ripeto, è una cosa che ripete due volte. Certamente il Signore scaccerà tutti i nostri nemici. E come abbiamo visto nel capitolo 4, adesso ci ritorno un secondo, di Filippesi, eccolo qua, dice, se veramente appartenete al Signore, quindi questo lo dico io anche, non angustiatevi di nulla, fate conoscere al Signore le vostre richieste, a Dio in preghiere e suppliche, e anche Egli, anche se Egli le conosce già. E preghiamo poco e riceviamo poco. Preghiamo male. E cosa volete che vi dica? Siamo molto distratti, il mondo ci prende veramente tanto, e cerchiamo cose che il Signore potrebbe darci tranquillamente, come il Signore è il vero padre, i nostri padri sono padri, per carità, per tutto il rispetto che gli dobbiamo ai nostri genitori, ma il Signore è il vero padre, perché Egli è il creatore, il nostro creatore, quindi Egli ha ragion veduta, è il vero padre. Gli altri sono dei padri terreni, no? Ma quanti veramente provano questa gioia di cui Paolo parla, no? Sentivo, adesso attraverso quella canzone mi sono ricordato un caro fratello Pietro che diceva, io sono innamorato da 50 anni, non so quanti anni che conoscevo il Signore. Io sono innamorato e sentiva proprio questa gioia, questo amore, perché aveva gustato veramente, tutto il resto diventava... Magari noi ci facevamo anche delle preoccupazioni, ma questo evangelizza quello, sì, ma i modi possono essere discutibili o non discutibili, ma che lui avesse una gioia grande, questa forte convinzione nel suo cuore, nel suo spirito, era così. E mi piace oggi ricordarlo. Quindi quanti veramente possono avere questa gioia reale nel loro cuore? Perché sentono la presenza dello Spirito Santo. E c'è scritto di non mortificare quello Spirito Santo che dimora in voi. Come gli israeliti erano felici quando vedevano l'arca del Signore davanti a loro, la famosa arca del patto. Quanti invece, scusate fratelli e sorelle, spesso, e io mi chiedo come dei credenti possono cadere in stupidità. E questa è una domanda che vorremmo pensarci. Si cade spesso in stupidità nella banalità degli eventi mondani. Cioè ci lasciamo trasportare gli eventi mondani, no? Feste non comandate, cioè che il mondo ha deciso che ci sono delle feste e noi ci entriamo e ci caschiamo, no? Noi non abbiamo feste pagane per cui gioire, noi abbiamo solo il Signore, quella è una cosa che ci fa gioire. E feste inventate dagli uomini che rimangono vuote, sono vuote senza senso. Io mi chiedo come possiamo gioire e scambiarci auguri per delle cose che non hanno senso, una volta abbiamo conosciuto il Signore. Ma io non lo dico così, lo dico a ragion veduta, lo dico soprattutto per, possibilmente per proteggere, se ascoltate, le anime vostre, come il Signore così mi chiede di fare. Feste inventate dagli uomini, che rimangono vuote così come sono e non possono riempire niente e nessuno. Ecco, mi chiedo come dei credenti possono continuare a fare queste cose. Eppure, no. E poi devo dire, allora io gioisco io solo alla presenza del Signore e alle consolazioni che Egli mi ha dato, a partire dalla mia famiglia, a partire da tutto il resto. Io di queste cose gioisco, ma soprattutto gioisco della Sua presenza, della Sua presenza. E poi tutto il resto viene di conseguenza. Vedete? Le feste che Dio ha comandato ad Israele, e questo dobbiamo capire cosa vogliamo fare? Le feste che Dio ha comandato di Israele sono feste che conducono sempre al bene che il Signore ha fatto al suo popolo e che in continuazione devono ricordare che tutto dipende da Lui. Risulta strano che, io mi faccio una domanda, noi possiamo festeggiare il carnevale? Possiamo festeggiare Halloween? Possiamo festeggiare la festa della donna? La festa, che ne so, del pomodoro, qualsiasi festa. A me pare veramente una cosa incredibile se noi ci lasciamo ancora eccitare, ci facciamo eccitare da queste cose. Domani mi vesto e vado a fare, mi vesto con gli abiti seicenteschi e vado a fare la sfilata di carnevale. Sembra un po' una cosa... Certo che no, cari fratelli, certo che no. Noi abbiamo tutto pienamente in Cristo. E per quello, chi non si ferma nella dottrina di Cristo, c'è scritto che non ha Dio. Noi dobbiamo fermarci in quella dottrina, essere fermi e stabili in quella dottrina, cari fratelli e sorelle. Per questo motivo noi non abbiamo bisogno di nulla, di nulla. Perché abbiamo la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza. Guarda che una cosa è qui, è scritto qui. Il Signore è vicino, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere, suppliche accompagnate di ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, il Signore sa come darci pace. E qui è il segreto della nostra serenità. La pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Gesù Cristo, che non sono queste feste strane di ogni genere che il mondo si inventa. Ma come possiamo partecipare a queste cose? Non capisco. Lo dice chiaro. E se vogliamo essere custoditi dalla pace di Dio che supera ogni intelligenza, non con la nostra intelligenza non ci arriviamo, ma il Signore lo sa e va oltre. E affinché non pecchiate di stupidità davanti a Dio, davanti agli uomini. Cioè, ma il Signore, ma cosa pensa l'uomo? Non mi interessa, ma cosa pensa il Signore di me? Se mi metto a fare il carnevale, se mi metto a fare buffonate di ogni genere. Ma vi siete? Beh, di questo mi preoccupo. Perché se noi abbiamo, noi, se lo Spirito Santo veramente è in noi, è l'arca del Signore che è in noi, come io posso partecipare con gioia, poi con i pagani possiamo non drammatizzare, cioè scherzare. Ci può anche stare, ma si sa che con una leggerezza assurda, capisci? Giusto per non offendere nessuno, capisci? Ma questo non significa che la mia posizione è netta e precisa, capisci? Quindi, cari fratelli, tutte le cose vere, eccetera. Qui poi va sotto e dice, quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetti dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute da me e udite in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. C'è una condizione per poter ottenere questa pace ed è questa. Quindi, cari fratelli e sorelle, tutte le cose vere, eccetera, eccetera, contraddicono i nostri pensieri impuri, che abbiamo pensieri impuri, che sono accompagnati da una scarsa sottomissione alla parola di Dio, perché questa è la vera drammaticità. E questa non è una giustificazione, perché dire che un credente ha una scarsa sottomissione alla parola di Dio non è un campanello d'allarme, è una tragedia per il credente, non per chi è a posto, perché non è che tutti non sono a posto, cioè sono fratelli e sorelle che sono sottomessi alla parola di Dio e beati loro. Ma veramente beati loro, perché sono conservati da questa pace che il Signore dà, assolutamente, e sa conservare i loro cuori, i loro pensieri. Ma è una cosa pazzesca, no? Ma è anche vero che il Signore, nel suo amore, ci riprende per il nostro ravvedimento, come sta facendo oggi, se mai qualcuno si trova in questa condizione, affinché possiamo provare gioia. Gioia vera, come fece Davide davanti all'arca del Signore. Ora, per favore, sorelle, fratelli, Impariamo a separare ciò che è sacro da ciò che è profano. La parola di Dio non cambia mai, continua ad essere sempre la stessa. I sacerdoti, prima di partire e di portare, scusate, l'arca, dovevano santificarsi. Io non vorrei che questa diventasse solo una lezione di storia biblica, con tutte, ripetere sempre le cose che... Ma se pensiamo di essere ancora qualcosa, noi, se pensiamo di essere ancora qualcosa, il nostro vecchio uomo che non muore e che porta dentro di sé la fuffa, tutte queste cose qua, che non servono a niente, ma proprio a nulla. Se avete qualche buona parola che edifica, la ditela, se no fate silenzio. Allora, se pensiamo di essere ancora qualcosa, noi pensiamo di essere ancora qualcosa, allora non è una questione di aver capito, ma di grave resistenza a Dio nel tempo. Perché le sappiamo le cose, le sentiamo, le sappiamo, le sentiamo, le sentiamo, le sappiamo. E che cambia? E poi qual di peccato che so, però tanto sempre quello è, Signore, tu mi devi capire. Io ho incontrato una fuori e mi sembrava, un attimino ci ho fatto un passaggio, perdonami, la settimana dopo lo stesso, e così via. E tanti altri peccati di ogni genere. Bisogna smetterla, se si vuole avere gioia vera e la pace che sorpassa ogni intelligenza, bisogna finalmente smetterla di peccare. Si può peccare in tanti modi, non è che ci sono solo i peccati grandi, ci sono peccati grandi e piccoli, tra questi c'è quello della stupidità. Oggi è giorno di gioia e di santificazione, quindi cari, lasciamo il paganesimo fuori dalla porta della nostra vita. Cosa c'entriamo noi con i pagani? C'è scritto. Cosa ha a che fare Dio con Belial? Niente. O non prenderemo parte alle nozze dell'agnello. Se noi continuiamo a peccare, anche se veniamo qua e tutte le domeniche diciamo, Signore, perdono, mi devi perdonare, ma chi se ne frega delle tue parole, della tua voce? E tu sei cioè, se sei veramente cambiato, se è morta il tuo vecchio uomo, la tua vecchia donna, quello che chiamalo come vuoi, allora le cose sono cambiate. Allora tu gioisci alla presenza del Signore, perché la presenza del Signore è dentro di te. E questo spirito dimora dentro di te, altrimenti tu gli hai impedito. E quando dimora dentro di te c'è anche il rischio, c'è scritto, di non mortificare lo spirito di Dio che è in noi. Non sono le cose che sappiamo che ci salvano, cari fratelli e sorelle, ma la santificazione. Una volta per sempre. Io, cari fratelli e sorelle, fatico a capire quelli che pensano che durante tutta la settimana possiamo perderci anche nella stupidità e possiamo perderci del mondo. Io questo non fatico a capirlo. E poi durante il culto diventare una Maddalena pentita, come si dice. Sapete quelle Maddalene pentite? Vedete, la mia gioia, la mia pace e la mia stabilità sono il Signore. Sono il Signore. Ma per arrivare a questo, allora devo smettere di peccare, i miei pensieri impuri, le impurità che ci sono scritte qui di ogni genere, non lo dico io, lo dice la parola del Signore. No, quindi, fratelli, tutte le cose vere, queste dobbiamo cercare, le cose vere, quelle che sono onorevoli, che ci onorano come credenti. Cioè, no, non è come persone, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. E se il Signore è presente nella mia vita, allora posso gioire di grande gioia, perché... E anche se dall'altra parte del Giordano, quindi nel mondo, no? Ci sono i cananei, gli ivei, gli titi, tutti quelli che volete, il Signore li sconfigge. Li sconfiggerà, li è già sconfitto. Ma è importante, come abbiamo visto, farsi circoncidere, perché non puoi affrontare i tuoi nemici senza questo. C'è stato un momento che... I figli di Israele, il Signore dice a Giosuè, ferma, dice, Questi sono usciti, non possiamo andare così dall'altra parte, non voglio che si presentino così, perché non erano santificati, la circoncisione significava non essere santificati, è quello che stavo cercando di dire prima. E quindi fa in modo che tutti gli uomini che non erano stati circoncisi nel deserto, dice prima di passare là bisogna circoncidere. E sono stati circoncisi prima di attraversare il Giordano. E così il Signore ha sconfitto tutti i suoi nemici, perché questa è stata la prima forma di obbedienza che il Signore ci chiede, è quella della circoncisione. Abbiamo fatto dei culti, sono anni che ne parliamo, ma non vorrei che i risultati fossero purtroppo qualche volta scadenti e deludenti. Ma non sarò io il vostro giudice, io sarei un giudice clemente, forse, perché sono un uomo, quindi mi rendo conto che anche io ho peccato. Ma è il Signore non... dobbiamo capire che il Signore è un'altra cosa, il Signore è il Dio tre volte santo, il Dio tre volte sacro, non so come chiamarlo, e non è mai cambiato, perché Egli è lo stesso, ieri, oggi in eterno, anche se Gesù Cristo ci ha concesso finalmente di poter accedere direttamente, senza sacrifici di animali, senza a Lui, Dio non cambia, è sempre lo stesso, e ha bisogno dello stesso rispetto che aveva nel Vecchio Testamento, né più né meno. Queste confidenze fuori luogo che ci prendiamo così a caso, secondo me sono veramente fuori luogo e non onorano la santità del Signore. Ma è importante, come visto prima, farsi circoncidere, perché non puoi affrontare i tuoi nemici senza questo passaggio necessario. Questo è un passaggio necessario, necessario, cari fratelli e sorelle. E purtroppo quando si è adulti, anche nella fede, adulto significa che magari sono tanti anni che passano nella fede e devo farmi circoncidere. E devo circoncidermi perché è necessario. Mamma quanto è doloroso, sapete? Sai, da bambino quello 8 giorni non se ne accorge neppure. Poi c'è la vitamina K che l'ottavo giorno, stranamente, è dove è più presente in tutta la vita dell'uomo. No? E quindi questa vitamina fa in modo che la ferita si chiuda molto velocemente. È molto doloroso essere circoncisi poi da adulti, ma è assolutamente necessario. Questi erano grandi, cioè tu lo fai da bambino, quello non se ne accorge nemmeno, capisci? Magari farà una lacrimuccia, qualcosa, un momento, però poi, no, in virtù di questo fatto miracoloso, che nessuno sapeva, ma poi è stato scoperto che l'ottavo giorno la vitamina K è più presente che in tutti gli altri giorni della vita di una persona. Ed era un conto, ma se tu lo devi fare da adulto, ma perché lo devi fare comunque? Questi sono passati gli anni e prima di andare da la signora ha detto: aspetta, questi qua si devono circoncidere, non possiamo mandarli di là così, no? Assolutamente. Adesso cerco un secondo velocemente, credo che il Signore ci dà tanto tempo, se ci prendiamo un attimo di più non muore nessuno. Infatti i figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti perché non avevano obbedito la voce del Signore. Ma noi non faremo una fine diversa se non obbediamo la parola del Signore. Togliamoci, guardate che io non sono Silvan che fa le magie, non sono un illusionista. Guai a me se fossi un illusionista. Io devo solo cercare di possibilmente con tutti i miei limiti di dire quello che la parola del Signore dice, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto furono distrutti perché non avevano obbedito alla voce del Signore. Il Signore aveva giurato loro che non avrebbero fatto loro vedere il paese che aveva promesso col giuramento di loro padre di dare a noi, paese dove scorre il latte e il miele, e sostituì ai loro figli, a loro i loro figli. E questi Giosuè circoncise perché erano incirconcisi e non essendo stati incirconcisi durante il viaggio, perché quando tutta la nazione fu circoncisa quelli rimasero al loro posto nel campamento finché furono guariti, dopodiché festeggiarono la Pasqua e dopodiché, no, gli appare, dopo la circoncisione gli appare il capo dell'esercito del Signore, no, mentre Giosuè era presso Gerico. E alza gli occhi e guarda un uomo in piedi che gli stava davanti tenendo in mano la spada sguainata. E Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei tu dei nostri nemici. E anche Giosuè era un po' in quel momento così, no? E quello rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore. Ecco, e poi da lì in avanti c'è la conquista di Gerico. C'è la conquista di Gerico. Quindi sono cose assolutamente meravigliose. Però vorrei che non ci sfuggisse questo fatto. Quindi i tuoi nemici non riuscirai a sconfiggerli senza questo passaggio necessario, cari fratelli e sorelle. E diventa più doloroso quando si è adulti. Magari ci siamo da 20 anni, 30 anni alla fede, non siamo mai circoncisi. È un fatto molto grave. Senza la circoncisione non hai futuro nella vita spirituale. E anche se questo è doloroso, vedete, da adulto il taglio del prepuzio è una cosa molto, molto dolorosa. Allora, vi ho detto ormai centinaia di volte, cari, di non scambiare il fatto che noi veniamo qua, di non scambiare la nostra assemblea o comunità con il Signore, di non scambiarla, no? Anche se di non scambiarla, perché il Signore è un'altra cosa. Il Signore era con Israele, ma dovettero circoncidersi. Vi ricordate, c'è un altro fatto. L'ira del Signore si rivolse verso Mosè, perché? Quando prima di andare in Egitto, vi ricordate che era con Jetro, suo suocero, cos'era successo? Era successo che Mosè non aveva circonciso il figlio. E Sefora, sua moglie, avendo capito questo, prese una selce, e allora l'ira del Signore si calmò. Significa che se tu non ti circoncidi, e ha un grande significato, perché c'è bisogno anche che noi lavoriamo per circoncidere i nostri figli. Ed è una cosa molto complicata e difficile. Però dobbiamo farlo prima noi. Cosa circoncido mio figlio se non sono circonciso io? Ecco. Allora, per avere certezza della presenza dell'arca del Signore nella nostra vita, tutti quelli che non sono circoncisi si devono circoncidere. Amen.
Amen.